I fascisti fuori dal salone, ha vinto la coerenza democratica. Di Paolo Flores Marques. 9 maggio 2019. La casa editrice legata a Casapunt è stata esclusa dal Salone del Libro di Torino. Hanno vinto i pochissimi che con intransigenza antifascista avevano detto no, rifiutando quella logica del male minore che a forza di non demonizzare per non fargli un favore prepara sempre i mali maggiori. Alina Birenbaum, Christian Raimo, Vuming, Carlo Ginzburg, Zero Calcare, Roberto Piumini, Salvatore Settis, Tommaso Montanari, 7,5 Raimo, dopo essersi dimesso dal comitato di consulenza, ha dichiarato che avrebbe partecipato ai dibattiti, su centinaia e centinaia, che hanno invece detto sì, malgrado la presenza fascista. Se quei 6,5 non ci fossero stati, oggi si sarebbe aperto un salone dedicato a Primo Levi e con lo stand di una casa editrice che pubblica roba come La morte a grinta dura squadristi 1919-1923 e La rivoluzione fascista. Non ci sarebbe stata invece la casa editrice del museo di Auschwitz, per ovvio e inderogabile schifo, e Alina Birenbaum, 90 anni, un numero tatuato sul braccio, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz, anziché raccogliere la standing ovation con cui l'hanno accolta i visitatori del salone, avrebbe tenuto la sua lezione fuori del lingotto. Al comitato d'indirizzo presieduto da Maurizia Rebola andava bene così, il diritto della casa editrice fascista era indiscutibile. Per fortuna il sindaco Chiara Appendino e il presidente della regione Sergio Chiamparino hanno capito che sarebbe stata una vergogna per l'intera città e hanno imposto di disdire il contratto per l'indecente stand. I tantissimi che hanno detto sì dovrebbero forse porsi ora qualche domanda e magari riconoscere come avessero ragione i pochissimi che hanno detto no. Temo che non lo faranno perché ci vuole logica e coraggio per riconoscere i propri errori. Eppure, senza quei pochissimi, quello che ora viene da tutti riconosciuto come uno sfregio inaccettabile alla città si sarebbe invece tranquillamente consumato. Tra tanti dibattiti in cui antifascismo sarebbe risuonato a bizzeffe, sia chiaro, e spesso sinceramente, ma intanto Alina Birenbaum e il museo di Auschwitz sarebbero restati fuori, e il fascistissimo Francesco Polacchi dentro, il quale gongola la vendita dei suoi libri è schizzata alle stelle. E qualcuno di parte democratica cade nella trappola, demonizzando il fascismo gli abbiamo fatto un favore, è la solita logica del male minore, la stessa per cui Micronega negli anni ha predicato nel deserto che le leggi che puniscono severamente l'apologia di fascismo e razzismo andavano applicate, così ne fate dei martiri, si rispondeva. A forza di non demonizzare, accettare il confronto, il fascismo si combatte discutendoci. Siamo arrivati a un ministro degli interni che pubblica il suo libro presso i fascistissimi, che del resto sono sempre più presenti e inneggianti alle manifestazioni della Lega. I democristiani, che di porcherie ne hanno fatte in dose industriale, non sarebbero mai arrivati a tanto. Ipocrisia, si dirà, quasi sempre. Ma l'ipocrisia è l'omaggio che il vizio rende alla virtù. Salvini, che palesemente governa da perfetto prefascista, stravincerà le elezioni visto che l'antifascismo della chiacchiera e establishment per un quarto di secolo da D'Alema a Renzi gli ha regalato il monopolio della protesta e della rabbia contro l'orrore dei privilegi a ibris e delle diseguaglianze crescenti. Rabbia e indignazione sacrosante che Salvini devia col razzismo della cacciata e caccia del fratto al migrante. La logica del male minore, che considera sistematicamente estremismo l'intransigenza sui valori, e nel frattempo magari si riempie la bocca di azionismo e di gobetti, prepara sempre i mali maggiori. Lo ho sempre pensato, ma soprattutto e ben prima di me lo ha scritto e analiticamente dimostrato una persona ben più autorevole di me, Hannah Arendt, che del fascismo e del nazismo aveva visto la resistibile ascesa divenuta irresistibile grazie ai tanti che inizialmente non si erano opposti per non demonizzare e per il male minore in Italia benedetto croce con Mussolini per dire. Anna ricordava queste cose negli anni del maccartismo per mettere in guardia contro il fascismo che il maccartismo, male minore per troppi liberali, poteva portare con sé. Farebbero bene a rileggerla i troppi che continuano a dire che col fascismo Salvini non ha nulla a che fare, quel Salvini che difende il fascista reo confesso Francesco Polacchi in nome della libertà di opinione. La libertà di opinione è un bene inestimabile e irrinunciabile, ma razzismo e fascismo non sono opinioni, sono crimini. Il direttore di Huffington, Lucia Annunziata, mi dice di aver ricevuto una telefonata di Pietrangelo Buttafuoco, che annuncia che questa volta non gliela lascerò passare, insomma una querela per diffamazione nei miei confronti. Spero che la faccia davvero, così magari vedremo un tribunale della Repubblica nata dalla resistenza antifascista che gli darà ragione nel sentirsi diffamato per avere io riportato le sue parole con cui paragonava il boia Hermann, il vice Hitler, e sua moglie a Lancillotto e Ginevra, per aver io riportato una definizione orgogliosamente nazista del suo amico e collega Christian Brocca risalente al 2011. Per 8 anni dunque non ha considerato quella definizione diffamatoria, e per aver io riassunto un suo romanzo, la cui eroina è una bellissima spia bionda nazista, e i cattivi gli americani e i partigiani, praticamente con le stesse parole dei suoi recensori, sia quelli ostili che quelli favorevoli o entusiasti. Se il Salone di Torino ignora che il fascismo è fuori legge. Di Paolo Flores Marques. 6 maggio 2019. Lo spazio concesso dal Salone del Libro di Torino ai fascistissimi delle edizioni Altaforte è l'ennesimo episodio con cui i valori della Costituzione, che dovrebbero essere l'anchi ineludibile di una manifestazione culturale democratica, vengono calpestati e irrisi. Giustissime le proteste da Raimo a Ginzburg e Fuming, perché denigrare la resistenza o esaltare il fascismo significa violare la legge, ma proprio lo dimenticano. Il Salone di Torino ha concesso uno stand all'editore Altaforte. Se si va sul relativo sito, alla prima schermata compaiono titoli come La morte a grinta dura squadristi 1919-1923, La rivoluzione fascista, Gente di squadra. Continuando con le schermate continuano le fascisterie. Christian Raimo, consulente del Salone, trova che sia l'ennesimo episodio di un clima di revanchismo fascista e razzista intollerabile. Lo scrive in un post ripreso dal Corriere della Sera il giorno dopo, in cui di questo clima fa anche 5 nomi che impazzano ormai in TV e sui media: Alessandro Giuli, Francesco Borgonovo, Adriano Scianca, Francesco Giubilei e Pietrangelo Buttafuoco. Raimo ha il torto di dire una semplice verità, come il bambino della fiaba di Andersen. Maurizia Rebola, presidente del comitato d'indirizzo del Salone, cui spetta vagliare le richieste degli editori per avere uno stand, difende la scelta di averlo concesso ai fascistissimi delle edizioni Altaforte con un comunicato che avrebbe mandato in sollucero il manzoniano Don Abbondio. Quello il coraggio, uno se non ce l'ha, mica se lo può dare. Siccome la casa editrice non è stata mai condannata in base alla legge Scelba e alla legge Mancino, le due leggi che puniscono apologia di fascismo e razzismo, è pertanto indiscutibile il diritto per chiunque non sia stato condannato per questi reati di acquistare uno spazio al Salone e di esporvi i propri libri. E chi l'ha detto? Se fosse così non ci sarebbe bisogno di un comitato d'indirizzo retribuito, basterebbe il casellario giudiziario. Un comitato, proprio perché d'indirizzo, stabilisce i criteri con cui indirizza le scelte, formula i sì e i no. Tirare in ballo la magistratura è la forma ormai standard di viltà con cui una infinità di organismi, istituzioni, persone, non appena una loro scelta suscita polemiche, prova a scaricare le proprie responsabilità. Ma la magistratura ha il di stabilire se determinati comportamenti meritano la galera, non una candidatura elettorale, una presenza nei talk show, la pubblicazione di un testo, la presenza di un editore a un salone del libro. Subissato di attacchi, compreso quello di un sottosegretario leghista, la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai beni culturali, appena nominata, in una trasmissione radio dichiarava di aver letto l'ultimo libro 3 anni prima. Qualche giorno fa ha garantito invece in TV che il suo collega Siri è persona specchiata. Raimo si è dimesso. Come risposta, il collettivo Fuming, pseudonimo di un collettivo di scrittori autori di numerosi bestseller, e Carlo Ginzburg, uno dei maggiori storici viventi in ambito internazionale, non solo italiano, hanno dichiarato che non andranno al salone dove erano previsti i dibattiti di presentazione dei loro ultimi lavori. Hanno fatto benissimo. La dichiarazione del comitato d'indirizzo è infatti indecente, i valori repubblicani della Costituzione nata dalla resistenza antifascista dovrebbero costituire il minimo irrinunciabile dei criteri d'indirizzo cui informare i lavori di una manifestazione come il Salone del Libro, e qualsiasi altra manifestazione a dire il vero. Se si reagisce solo invocando un dibattito si è già rinunciato a considerare i valori della Costituzione, che sono esattamente quelli della resistenza antifascista, come l'hub ineludibile di una manifestazione culturale democratica. Su questi valori non ci può essere dibattito alcuno, chi rifiuta quei valori è fuori dalla patria, fino a che questa resti democratica, perché la Costituzione repubblicana è esattamente il patto comune su cui fondare in Italia la civile convivenza, l'essere ciascuno concittadino all'altro, a maggior ragione una iniziativa culturale. In realtà la legge Scelba 1952 e la legge Mancino 1993 dovrebbero aver sanzionato e sanzionare una quantità di comportamenti che la magistratura invece omette di perseguire, benché l'azione penale sia obbligatoria. Ministro Bonafede, non sarebbe il caso di intervenire con una circolare e con qualche ispezione? L'articolo 1 della legge Scelba infatti recita: si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. Basta cioè denigrare i valori della resistenza o esaltare esponenti del fascismo o compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista per violare la legge? Non ho fatto ricerche su tutti i nomi citati da Christian Raimo. In un articolo su Micromega del 2014 il numero 8. Già ricordavo però come Christian Brocca, a proposito di Pietrangelo Buttafuoco, suo amico e compagno di banco al quotidiano Il Foglio, il 19 novembre 2011 scrivesse: Pietrangelo Buttafuoco è un caro ragazzo, per quanto orgogliosamente, ma io ho sempre sperato artificialmente nazista. Mi chiedo sinceramente se Pietrangelo abbia mai letto i suoi stessi libri scritti in dolce stil nazi e usava per definire un suo lavoro recente l'aggettivo stomachevole. Un romanzo è dedicato agli amori di il vice di Hitler, e in una intervista Buttafuoco paragona lui e la moglie a Lancillotto e Ginevra, il suo precedente Le uova del drago, narra di una spia nazista, naturalmente bellissima, che combatte, naturalmente eroicamente, contro gli americani sbarcati in Sicilia e contro i partigiani, che naturalmente sono spregevoli traditori, esemplare sine ira et studio la recensione che ne fece Andrea Cortellessa. Ripeto, non so se con gli altri nomi citati da Raimo si arrivi a tanto, ma di denigrazione dei valori della resistenza credo se ne troverà iosa. E del resto è stato il responsabile della casa editrice Altaforte, Francesco Polacchi, a aver immediatamente dichiarato: sono fascista. Mussolini è stato sicuramente il miglior statista italiano, violando con ciò la legge Scelba che vieta l'esaltazione di esponenti del fascismo, ma nessun magistrato lo incriminerà, ci scommetto. Wuming e Carlo Ginzburg hanno dato la risposta più semplice, lineare e coerente a questo ennesimo episodio con cui i valori della Costituzione vengono calpestati e irrisi. Non credo che saranno in molti a seguire il loro esempio. La Grundnorm su cui poggia la legittimità dell'intero sistema giuridico italiano, il fatto storico resistenza antifascista, viene preso sul serio sempre meno, ed è questa indifferenza il cuore del prefascismo del governo Salvini, il brodo di coltura in cui prospera. Delle mie inutili discussioni con un ragazzotto di Casapund. Elettra Santori. 9 maggio 2019. Mi è capitato di conoscerne uno di questi ragazzotti di Casapund, cranio rasato, barba corta e millimetricamente scolpita in continuum con le basette, una cura poliziesca della persona e del vestire, dietro la camicia bianca stiratissima e i modi melliflui da bravo ragazzo percepivo una rabbia inamidata, educata a esplodere a comando. Mi è capitato di conoscerne uno di questi ragazzotti di Casapund. Cranio rasato, barba corta e millimetricamente scolpita in continuum con le basette, una cura poliziesca della persona e del vestire, dietro la camicia bianca stiratissima e i modi melliflui da bravo ragazzo percepivo una rabbia inamidata, educata a esplodere a comando, suppliva alla bassa statura forgiandosi i muscoli in palestra perché la sua forza morale, quella che lui si riconosceva, fosse chiara a tutti fin dai bicipiti. Una prevedibile passione marinettiana per la velocità e la moto, e un'ossessione per i tatuaggi, ho una celtica tatuata sulla schiena, si vantava, godendo del mio disgusto e della mia riprovazione. Discutere con lui era una partita persa, era un monoblocco senza fessure, vulcanizzato nella sua stessa ideologia. Preparatissimo a ogni mia obiezione, mi opponeva la mitologia pagana e germanica al razionalismo illuminista, e della triade mazziniana poi transitata nel fascismo. Dio, patria e famiglia rinnegava solo il Dio cristiano, imbelle e garantista, sostituendolo con un vago Odino. Non attaccava frontalmente i pilastri della democrazia, l'emancipazione femminile, la libertà individuale, ma li sgretolava in tralice, un tassello alla volta, per parafrasi. Tutta la sua vita convergeva in casa Pound, era un gregario disperatamente bisognoso di un cane pastore. Mi riconosceva la patente di sincera democratica per averlo ascoltato senza sottrarmi al confronto, ma la medaglia al valor democratico rilasciata da un fascista ha un sapore amaro. Non significa certo un apprezzamento per il pluralismo, vuol dire, mi hai riconosciuto e adesso ho diritto a esistere, prima esistevo e basta, ma tu mi hai dato dignità e ora sarò con più forza ciò che già sono. Gliela leggevo negli occhi, quella gratitudine di reietto a cui avevo involontariamente offerto un'occasione di riabilitazione, non ai miei occhi, ma ai suoi. Da quei colloqui io uscivo avvilita, lui trionfante, benché non mi avesse minimamente convinto delle sue ragioni, semplicemente aveva trovato ascolto, e lo spazio, oltre che il tempo, che gli avevo dedicato, lui li interpretava come un inizio di legittimazione. Non riusciva a capire che quella che gli riconoscevo era solo libertà, e non dignità di parola, e in effetti come riconoscere l'una senza conferire anche l'altra, troppo evanescenti i confini tra le due. Per questo oggi non ripeterei l'esperienza di quelle inutili discussioni. E mi sento sempre più distante dalla democrazia all'inclusive che garantisce a pioggia il diritto alla parola e si bea di se stessa soprattutto quando lo concede ai suoi nemici dichiarati, e che al Salone del Libro stava per svendere ai fascisti una dignità intellettuale di cui sono affamati, in attesa di svenderla un giorno, chissà, anche ai nostalgici dello Stato Islamico.